Teatro Radio, Newsline Estate.
Le 8 e 5 la newsline di questa mattina, martedì 2 luglio 2024. Prima di dare uno sguardo alle notizie della giornata, parleremo in apertura soprattutto di energie rinnovabili in Toscana e delle ricadute a causa dei ritardi del governo sulla transizione ecologica. Andiamo da Roberto Vallorani dell'AM. Buongiorno Roberto.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Ma passa anche dalla Toscana questa perturbazione che scende verso sud, oppure no?
È già passata, è sul sud, sul medio basso versante adriatico e sui Balcani. Da noi gli effetti sono stati decisamente limitati, solo qualche pioggia rovescio sul Grossetano e Basso Senese, non particolarmente rilevanti, quindi migliorano oggi le condizioni atmosferiche, terreno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio qualche breve locale rovescio sarà possibile tra Puane, Appennino settentrionale e attorno al Montamiata, ma fenomeni non particolarmente significativi. Aumenteranno un po' i venti, oggi venti dal nord-est nell'interno, di maestrale lungo la costa, moderati con qualche rinforzo sulla costa. Giornata quindi decisamente gradevole dal punto di vista termico, non andremo oltre 28-30 gradi nelle pianure interne fino a 32-33. Nell'interno del Grossetano, quindi una buona giornata. Domani qualche nuvola in più, qualche fenomeno pomeridiano un po' più sparso rispetto a oggi, ma sempre più probabile lungo tutta la dorsale appenninica e attorno al Montamiata, minore il rischio di precipitazione anche domani sulle pianure dell'interno. Domani addirittura le temperature limitate entro 27-29 gradi, quindi valori termici decisamente gradevoli.
Roberto Vallorani, buon lavoro e buona giornata, grazie.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
110 Hertz Festival, dal 4 al 7 luglio alla Villa Medicea di Coltano, Pisa, 4 serate con web radio, talk, spettacoli nella natura e musica. Ogni giorno dalle 18 talk con grandi ospiti, workshop radiofonici, mostre, performance itineranti. Dalle 22 i concerti, giovedì 4 Banda Bardot con il progetto Parole Liberate, venerdì 5 Esterina, sabato 6 Lola and the Workaholics, domenica 7 Brusco and Touch in the Sky. Programma completo su 110hertzfestival.com.
I racconti del mare, Moby Dick, giovedì 11 e giovedì 18 luglio al Teatro Romano di Fiesole, due serate dedicate al capolavoro di Melville. Sul palco la meravigliosa capacità narrativa dello scrittore Pietro Grossi, affiancato dall'attore Lorenzo degli Innocenti e da Lucia Sargenti al pianoforte. I racconti del mare, Moby Dick, giovedì 11 e giovedì 18 luglio alle 21:15 al Teatro Romano di Fiesole. Info estatefiesolana.it. Grande Moby
Dick. L'Ars Rock Fest 2024.
Dal 5 al 7 luglio il meglio della scena indipendente nazionale ed internazionale si trasferisce a Chiusi.
Con Crocodiles, Benefits, Diz, Ghilla Band, Fantastic Negrito, The Stand, Flame Parade e l'imperdibile Matinée di Any Other.
E poi Talk, Open Book e Mercatino del Vinile, Laboratori e Area Food.
L'Ars Rock Fest, Chiusi, Siena. Ingresso gratuito.
Info su Facebook e Instagram di L'Ars Rock Fest.
Cereali Resilienti 3.0, dal seme al piatto. Il progetto PSR Toscana di Rete Semi Rurali, venerdì 5 luglio dalle 16:30 alle 19:30 presso l'azienda agricola biologica Floridia di Peccioli, organizza il quarto di 5 momenti di assaggio e valutazione dei prodotti, con degustazioni di pane, pasta e birra ottenuti da frumenti teneri, duri e monococchi provenienti da popolazioni locali. Dopo la degustazione, un'introduzione sulle popolazioni evolutive e sulla loro importanza nel futuro che ci attende, e a seguire aperitivo. Per tutte le info visita il sito internet rsr.bio o scrivi a info@semirurali.net.
Controradio.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand. Love is a ring, a telephone. Love is an angel disguised as lust. Can I wait until the morning comes?
Come anticipato alle 8:12 parliamo di energie rinnovabili e dei ritardi nella transizione italiana da parte del governo per quello che riguarda appunto il tema dell'ecologia, della transizione ecologica, delle energie rinnovabili. Saluto e ringrazio subito l'assessore all'ambiente della Regione Toscana Monia Monni. Buongiorno a lei e bentrovata.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Dunque, finalmente abbiamo il decreto che delega alle regioni l'individuazione delle aree. Il decreto è del 14 giugno, il governo si è deciso dopo un ritardo cospicuo, diciamo così. Lei come la vede? Perché la questione a questo punto va organizzata per bene, perché in questi 3 anni è successo un po' di tutto. Cosa possiamo aspettarci?
Ma in realtà ancora non lo sappiamo, perché l'atteggiamento del governo sulla transizione ecologica in generale, sull'installazione di rinnovabili, che poi la conversione energetica è il cuore della transizione ecologica, però è uno dei temi su cui il governo Meloni sta mostrando tutta la propria inadeguatezza, cioè sta dimostrando di non avere nessuna strategia. Io credo che sia necessario governare la trasformazione del paesaggio con grande equilibrio, nel senso, sono consapevole, la Toscana è consapevole, che è necessario trasformarlo un po', questo paesaggio, per evitare la sua degenerazione a causa dei cambiamenti climatici. Sappiamo benissimo che il tema della conversione deve a pieno titolo entrare nella definizione di protezione del paesaggio, ma sappiamo anche che dobbiamo tenere in equilibrio questa necessità, fare veloce e fare bene, con i temi dell'agricoltura, o piuttosto che con i temi di un paesaggio che certamente va trasformato, ma in maniera ragionata, mentre così si rischia di fare competizione all'agricoltura e di fare danno al paesaggio. Perché dico questo? Perché dopo 2 anni di una discussione molto confusa, nella quale il governo proponeva di identificare le aree idonee all'installazione delle rinnovabili, mentre le regioni chiedevano fate decidere noi, dateci un target e noi decideremo quali porzioni del nostro territorio dedicare a questa attività. Peraltro sono le regioni titolari del governo del territorio, quindi sarebbe stato anche il ragionamento più corretto da sviluppare insieme anche ai comuni. Alle porte del 30 giugno, che era la deadline per non perdere tutta una serie di finanziamenti, appunto il 14 di giugno, la proposta che ci viene inviata invece dell'identificazione delle aree non idonee, con alcuni parametri legati alla ex legge Galasso che rendevano inidonea sostanzialmente tutta la regione toscana. È partita una discussione piuttosto serrata e accesa. Dopo 2 giorni l'ultima bozza del DL tornava di nuovo all'identificazione delle aree idonee, lasciando più margine per decidere alle regioni e con un'interpretazione, diciamo, meno più estensiva della Galasso, quindi che riduceva la non idoneità della regione in maniera significativa. Quali sono i problemi reali? Il principale è che pende su questo DL il DL agricoltura, perché nel DL agricoltura c'è un emendamento del ministro dell'agricoltura, per l'appunto, che renderebbe inidonee tutte le aree agricole. Cosa vuol dire aree agricole? Non c'è una definizione nella norma urbanistica delle aree agricole uniforme su tutto il territorio. Quindi c'è la giurisprudenza che ci indica la strada e ci dice che aree agricole sono tutte le aree non urbanizzate. Quindi sostanzialmente
è un po' generico, diciamo così. Sì,
è abbastanza, come dire, confusa la situazione.
Infatti, nel senso che questa è una cosa che avrebbe dovuto fare il Ministero dell'Ambiente e dell'Energia. Non lo ha fatto,
Ma si dovrebbero almeno parlare, ecco.
Col ministro Lollobrigida, il ministro dell'Agricoltura, che però in qualche modo, come dire, ha generato un testo molto confuso, diciamo così. Cioè, tutte le regioni hanno chiesto chiarimenti tecnici, il governo ha annunciato delle modifiche importanti. Voi avete 6 mesi di tempo, peraltro, per chiudere questa partita. Con quali strumenti lo farete?
Noi faremo il nostro percorso, identificheremo le aree idonee insieme ai comuni, condividendo con loro questa responsabilità e le scelte relative. Certo, bisogna capire cosa succede nel DL Agricoltura, altrimenti le aree idonee non siamo mai in discussione in questi giorni. Il vero tema è che hanno chiuso la stalla quando i buoi sono scappati, perché in tutta Italia, in questa assenza di normative, si è dato il via a un assalto alla diligenza, a una vera rapina del territorio. Qui ha riguardato e sta riguardando soprattutto il sud della Toscana, cioè in carenza di normativa, con un'interpretazione ex lege delle aree idonee, si sono presentati progetti per 1,5 gigawatt, cioè addirittura 16 eolici quasi interamente concentrati nel sud della Toscana, più ettari e ettari di fotovoltaico. Ecco, cosa accade di questi progetti che sono in corso di valutazione, peraltro al Ministero dell'Ambiente, peraltro con un parere non vincolante delle regioni, quindi noi non abbiamo possibilità di agire, non valutano gli effetti cumulativi che invece sono essenziali. È un problema vero, perché questo davvero è un modo per devastare il paesaggio e per fare concorrenza all'agricoltura, perché laddove i cambiamenti climatici picchiano più forte, appunto nel sud della Toscana, sì, dove ormai si leggono le tracce della desertificazione, c'è l'intrusione del cuneo salino che è sempre più aggressiva, e quindi è difficile trarre reddito, sempre più difficile trarre reddito dall'agricoltura, è chiaro che diversi agricoltori preferiscono cedere alla tentazione di un reddito più rapido e quindi affittare questi terreni per destinarli a estese installazioni di fotovoltaico, spesso proposte da multinazionali, spesso che non lasciano niente al territorio e alle comunità. È un tipo di conversione che non ci convince, perché noi pensiamo che la conversione debba essere anche giusta e debba generare opportunità per le comunità. Però rispetto a questa mole di progetti, che in alcune regioni come la Sardegna è una vera e propria devastazione, non ci dicono che cosa accadrà. Quindi è un altro elemento che ha.
Stiamo parlando, come dire, di 7 impianti eolici solo nel comune di Badia Tedalda, per intenderci. C'è una disarmonia totale, mi sembra di capire. Cioè,
sì,
si parla tanto di autonomia differenziata. Beh, in realtà qui il problema è un laissez faire totale.
Sono assolutamente d'accordo, per questo noi abbiamo chiesto fin dall'inizio che fossero regioni e territori a decidere, perché intanto la qualità progettuale fa la differenza e poi bisogna evitare l'effetto cumulo, bisogna coinvolgere il territorio in maniera estesa ed equilibrata. È impossibile quello che sta avvenendo a Badia Tedalda, come è possibile quello che sta avvenendo a Manciano e Orbetello. Lì si va a cambiare in maniera radicale e profonda la natura stessa del territorio. Questo non è accettabile, però la regione può esprimere solo un parere non vincolante del quale loro possono fare carta straccia. Io credo che questa sia una modalità per non fare la conversione ecologica, perché se continuiamo a generare un sentimento ostile, non la faremo questa conversione, e credo che sia il danno più grosso che si possa recare al futuro e alle prossime generazioni.
E infatti è una cosa estremamente pericolosa, perché è una conversione che evidentemente avrebbe bisogno di strumenti di governance molto rigorosi e non di questo caos, che è anche difficile da descrivere, diciamo così, dato la sua indeterminatezza.
Sta diventando più difficile installare un fotovoltaico sul tetto di casa propria che fare un campo fotovoltaico. Non siamo veramente alla follia, veramente alla follia.
Non va. Continueremo a monitorare la questione, che è una questione evidentemente importantissima. Nel frattempo ringraziamo e salutiamo l'assessore all'ambiente della Regione Toscana, Monia Monni.
Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
Attenzione da parte dei giornali a quello che, per quello che riguarda lo scenario fiorentino della mobilità, può riguardare i ritardi nei lavori della tranvia, la linea San Marco, che potrebbe slittare a novembre, quindi a scuole già iniziate. C'è poi la questione del traffico che riguarda la chiusura di via Bolognese e della via Faentina, che dovrebbe provare a riassorbire quella quantità di traffico, lo stop per dei lavori di Publiacqua, naturalmente le strade alternative sono andate in tilt, ma la notizia principale di tutti i giornali riguarda la ragazza violentata fuori dalla discoteca a Pontedera. È stato arrestato un 19enne che ha peraltro filmato tutto e usando i social in qualche modo ha firmato la sua condanna, violenza sessuale e lesioni gravissime. È stato un ragazzo di 19 anni, titola La Repubblica. Prima leggevamo dal Corriere Fiorentino questa notizia appunto di enorme gravità, mentre dal Tirreno su Prato la notizia della fuga delle banche dalla città: in 10 anni gli sportelli si sono dimezzati. A proposito di Prato, tra poco andremo con la nostra Controradio Web TV, quindi ci seguite anche in video sui nostri social, con il nostro Giorgio Bernardini e la neosindaca di Prato Ilaria Bugetti a raccontare, ora che la squadra di governo, la nuova giunta, è pronta dopo 10 anni di amministrazione Biffoni, racconteremo appunto delle priorità per la città di Prato. Restate con noi, ci risentiamo dopo il giornale radio di Popolare Network.
Popolare Network. Popolare Network.
Ascoltando Radio Popolare.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. Il governo israeliano sarebbe pronto a coinvolgere l'autorità nazionale palestinese nel dopoguerra a Gaza. Lo dice il quotidiano Times of Israel sulla base di diverse fonti. Per ora il cambio di posizione non è stato formalizzato pubblicamente. Finora la linea del primo ministro Netanyahu è stata sempre di totale chiusura alla ANP e questo ha ostacolato le trattative per un cessate il fuoco. Se confermata però questa svolta potrebbe ridare impulso ai negoziati in stallo da settimane. Sulla striscia intanto continuano i bombardamenti, almeno 3 le vittime per i raid notturni che hanno colpito il centro dell'enclave. Sull'est di Khan Yunis e su una zona del sud-est della striscia è in vigore da ieri un nuovo ordine di evacuazione. La popolazione sta sfollando per l'ennesima volta verso la zona indicata dall'esercito, il campo di Al-Mawasi, che nei mesi scorsi è stato bombardato più volte nonostante le rassicurazioni dei militari. In Ucraina è appena arrivato il primo ministro ungherese Viktor Orban, che da ieri è anche il presidente di turno del Consiglio europeo. Orban dovrebbe incontrare il presidente ucraino Zelensky, è il suo primo viaggio nel paese dall'inizio della guerra più di 2 anni fa. Budapest si è sempre opposta alle sanzioni europee contro Mosca e ha più volte contestato l'invio degli aiuti militari a Kiev. Sull'Ucraina continuano intanto i bombardamenti russi. Stanotte è scattato un allarme antiaereo in diverse regioni, compresa quella della capitale. Una donna è morta e altre 7 persone sono rimaste ferite ieri sera in attacchi sulla regione orientale del Donetsk. Mosca, da parte sua, dichiara di aver abbattuto 11 droni ucraini sparati contro il suo territorio. A Bologna ieri sera alla festa dell'Ampi tutti i capi dell'opposizione, tranne Calenda e Renzi. Abbiamo tante ragioni per essere qui insieme, ha detto Elly Schlein, parlando di battaglie comuni sui temi costituzionali e citando le elezioni francesi. È bene che ci sia un accordo tra sinistra e liberali per frenare l'estrema destra, ha detto la segretaria del PD. E dalle opposizioni arrivano critiche per le recenti assunzioni di programmisti della RAI, per cui oggi è stato proclamato uno sciopero dalle rappresentanze sindacali unitarie della direzione radio. Al centro dell'attenzione in particolare l'ingresso nell'azienda pubblica di Matteo Tarquini, figlio di un amico dell'amministratore delegato Roberto Sergio, e quello di un ex militante di Casa Pound, Ferdinando Colloca. Sentiamo Maria D'Amico.
C'era una volta in Rai la storia raccontata di piano in piano a Viale Mazzini e Saxa Rubra del divieto di essere assunti se parenti di altri dipendenti della televisione di Stato. Un divieto che non ha impedito l'ascesa di Ferdinando Colloca, in arte Mr. Ferdi, il guru tatuatore DJ Body Painter, assunta alla direzione programmi dopo aver superato una selezione per la radio. Colloca non si sentirà mai solo nei corridoi della RAI, dove infatti lavorano i suoi 2 fratelli, Salvatore, programmista, regista, e Gaetano, dipendente dell'area digital. A colpire e provocare interrogazioni parlamentari e denunce però non è solo questo nuovo caso di familismo in salsa RAI, ma sono i legami politici della famiglia Colloca. Ferdinando, esponente di primo piano di Casa Pound ad Ostia, i fratelli legati a Fratelli d'Italia e Lega. Nel 2012 il DJ fu condannato in primo grado per corruzione con aggravante di mafiosità. Aveva costituito una società con un membro del clan della famiglia Spada, era riuscito tramite illecite e complicità a farsi assegnare la concessione per la gestione di uno stabilimento balneare ad Ostia. Nel 2021 la Corte d'Assiso ha assolto tutti perché il fatto non sussisteva e perché è intervenuta la prescrizione. Nel frattempo però sempre il DJ, candidato anche alle ultime elezioni europee con Casa Pound e ora promosso esperto dei programmi TV nella RAI, nel 2017 non esitava a mettersi ancora con il clan Spada per rilanciare il loro appello al voto sotto lo slogan "La mafia non esiste".
L'uragano Beryl si abbatte sui Caraibi, ha già causato gravi danni a Grenada e Barbados, colpirà anche Dominica e Giamaica. Classificato come categoria 5, è un uragano da record per la stagione, è il più precoce di sempre e la causa è il surriscaldamento dell'oceano. In Italia oggi allerta meteo gialla in Veneto, in alcuni settori della Toscana, in Umbria e in quasi tutto il sud. Dal pomeriggio possibili piogge anche a nord, è previsto un calo complessivo delle temperature. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per un veicolo fermo in avaria si registrano 5 km di coda tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 sempre per traffico intenso verso Firenze, code a tratti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Si ricorda inoltre che per lavori di ripristino danni causati da un incidente l'entrata di Capannori è chiusa fino alle 22 di stasera in entrambe le direzioni. Passiamo in FPL, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Città di Firenze fino al 16 luglio a causa di lavori di Publiacqua, via Bolognese rimarrà chiusa tra via della Pietra e via Montughi. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Balagan Café, 12ª edizione, dove comincia la pace. 10 giovedì di musica e parole. 10 serate per incontrarsi e dialogare tra note, profumi, stelle e sapori sotto il cupolone verde. Ingresso libero dalle 19 da via Farini 6. Info balagancafé.it. Giovedì 4 luglio torna a Firenze l'attivista per la pace dal kibbutz Sasa Edna Angelica Calò. A seguire il concerto del New Original Klezmer Ensemble da Trieste e un tributo a Herbert Pagani.
Vivere, viaggiare, volare, non aspettare. Vai su toscanaaeroporti.com e scegli una delle 90 destinazioni dirette da Firenze e Pisa. Preparati a partire con Toscana Aeroporti.
Calenzano Estate, musica, concerti, spettacoli, conversazioni con gli attori e improvvisazioni teatrali. Da giugno a settembre oltre 40 eventi gratuiti al Giardino del Castello, Biblioteca Civica, Museo del Figurino Storico, Piazza Vittorio Veneto e ai circoli ricreativi del territorio. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sulle pagine social Calenzano Eventi.
Lune a Peccioli. Tra giugno e luglio concerti, teatro, spettacoli e tanto altro all'anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info e biglietti su fondarte.peccioli.net. Mercoledì 3 luglio alle 21.30 in vetta un sogno. Simone Moro in dialogo con Oscar Farinetti. Venerdì 5 Emma in concerto.
Grande musica per estate fiesolana. Martedì 9 luglio, Corey Henry, fuori classe dell'organo Hammond, cantautore profondo e visionario, vincitore di 3 Grammy Awards con la Snarky Puppy. Blues, soul, R&B, afrobeat, jazz, con uno dei più straordinari talenti della scena musicale. Venerdì 12 luglio, Sergio Cammariere con il suo gruppo e la Medit Orchestra. In concerto le canzoni più famose del poliedrico cantautore, a cavallo tra jazz, musica pop e canzone d'autore. 9 luglio, Corey Henry. 12 luglio, Sergio Cammariere. Info e prevendite ticketone.it e eventimusicpool.it. Cinema nel Chiostro porta film d'autore, retrospettive e ospiti nel complesso di Sant'Orsola. L'arena estiva a cura di Spazio Alfieri approda nel cortile centrale dell'ex convento, restituendo alla città, attraverso il cinema, uno spazio a lungo chiuso al pubblico. Info spazioalfieri.it.
Contro radio.
I'm
Speciali amministrative 2024. Non è finita qui. Tra ballottaggi e nuovi equilibri, tutti gli scenari nelle città e nei territori toscani. Su Controradio e Controradio Web TV.
E dopo la lunga maratona, siete sulle frequenze di Controradio, siete oltre sulle nostre frequenze anche sulla Controradio Web TV, quindi seguiteci anche in video. Dopo le grandi maratone con cui abbiamo raccontato le amministrative di questa primavera estate, adesso è il momento di raccontare i nuovi equilibri, di raccontare le nuove giunte, come il caso di Prato, con noi la neosindaca Ilaria Bugetti, che saluto e ringrazio, ben trovata.
Grazie, grazie, buongiorno, bentrovati a voi.
Saluto anche e ringrazio il nostro Giorgio Bernardini, collegato naturalmente da Prato, e Ilaria Bugetti.
Buongiorno, buongiorno.
Una ventata nel pratese, nel fiorentino, e non solo di sindache. Non è casuale la cosa, con ogni probabilità. Non so che ne pensa lei, sindaca.
Ma no, secondo me no. Come ho più volte avuto modo di dire, e credo che questo sia il frutto anche di un percorso che vi è, percorso culturale lungo qualche anno, dove dire, si è lavorato molto anche sulle donne, sulle pari opportunità, sulle donne in politica, probabilmente cercando anche di far arrivare ai cittadini, agli uomini, alle donne l'idea che le donne dovessero essere messe alla prova. E credo che questo messaggio probabilmente un po' sia passato, un po' perché comunque ci sono delle donne che forse si sono formate negli anni e che sono anche, come dire, conosciute e riconoscibili in una certa realtà. Io ho sempre sostenuto che era importante faticare, farsi vedere, avere relazioni per dimostrare che anche le donne ce la possono fare. Quindi insomma è un mix forse di cose, ma anche il momento aiuta.
Prima di entrare nelle questioni che riguardano la città, diciamo due parole sulla giunta, una giunta che c'è a Firenze. Aspetteremo probabilmente il primo consiglio comunale di metà luglio per intenderci. A Firenze c'è stato un ballottaggio, a Prato no, lei è passata al primo turno. Due parole sulla giunta e sul fatto che lei già è stata definita la super sindaca, perché ha tenuto una serie di deleghe numerose e importanti per lei. Che squadra si ritrova davanti la città?
Credo che la città si trovi una squadra ben assortita, con quel mix di cui abbiamo parlato in campagna elettorale, che è un segnale di continuità e quindi di persone che facevano parte anche della precedente amministrazione, quindi con una struttura, un'esperienza, e persone che invece sono nuove, quindi si approcciano alla vita amministrativa del comune. In questo momento ovviamente sono persone che hanno altri tipi di esperienze, quindi si sono formati, hanno fatto altre esperienze da altre parti, però ora mandiamo un messaggio di questo tipo, molti giovani, molti ragazzi, quindi direi che abbiamo un punto d'equilibrio giusto per poter fare un buon lavoro. Abbiamo l'inserimento del Movimento 5 Stelle, alcuni nomi che sono stati condivisi con AVS, quindi insomma abbiamo cercato di fare un lavoro che tenesse anche la coalizione insieme. Poi ovviamente ci saranno le liste civiche che troveranno anche una risposta del Consiglio Comunale. Abbiamo cercato di rappresentare tutte le esigenze. Super sindaca mi fa sorridere, ma è semplicemente il fatto che all'inizio su alcune materie che poi io ho seguito particolarmente in campagna elettorale, ho sentito l'esigenza di affrontarle in prima persona, organizzarmi e capire quali siano le necessità più da vicino. Quindi ho voluto davvero, so che sarà faticoso, ma vorrò fare questo sforzo.
Giorgio Bernardini, entriamo subito nelle vicende cittadine.
Beh, sì, diciamo che questo fatto anche politico, del fatto che le deleghe siano state trattenute dalla sindaca, è un fatto che ha creato molta curiosità negli ultimi giorni. però lei ha spiegato anche che si tratta, come ha fatto adesso, di un percorso. Tra l'altro in un'intervista aveva proprio spiegato che aveva fatto una cosa simile già nella sua precedente esperienza amministrativa a Cantagallo, quindi diciamo vuole sistemare anche la macchina, tra l'altro ha le deleghe anche a questo, preparando il terreno a quello che soprattutto per insomma la sua campagna elettorale aveva promesso ai suoi cittadini. Questa è una sfida, ha dimostrato insomma la neosindaca di avere anche una certa dose di coraggio su questo, perché insomma è una scelta che non era attesa, e quando le scelte non sono attese, specie in un'amministrazione complessa come quella della terza città del centro Italia, è certamente una sfida, assieme ad altre sfide che ci sono e che Buggetti aveva ereditato dalla precedente amministrazione, perché non dimentichiamo che ci sono delle cose fisiche, a delle opere vere e proprie, infrastrutturali, e anche dei progetti che chiedono di essere completati e che la cittadinanza aspetta che siano completati. Buggetti ha ereditato dal governo di Matteo Biffoni sicuramente alcune patate bollenti dal punto di vista anche progettuale, perché sappiamo benissimo che il grande parco urbano che era stato progettato ancora ha delle difficoltà ovviamente burocratiche per essere definito e finito. Tra l'altro proprio per questo è stato oggetto in campagna elettorale di numerose diciamo così proposte dei competitor di Buggetti, che Buggetti ha battuto subito al primo turno. Poi c'è ovviamente un grande problema, che è quello del nodo viario, che sicuramente la sindaca conosce meglio di tutti, che è quello appunto del soccorso, cosiddetto soccorso, dal quartiere pratese, che si chiama così, dalla chiesa di Santa Maria del Soccorso, e dove insiste un imbuto vero e proprio, e dove c'è un progetto ovviamente. Quindi ci sono una serie di progetti che insistono appunto su il futuro della città, anche vanno risolti, e che sono ereditati dalla scorsa amministrazione, e in più anche, per concludere, anche un'idea come dire visionaria di Prato, su cui ho sentito Ilaria Buggetti anche insistere, quindi in questo anche in continuità rispetto al passato, ovvero l'idea che Prato sia una città che può essere un faro in Europa per diverse pratiche, a partire appunto dalla green, a partire dalla economia circolare.
Allora, questioni importantissime, Ilaria Buggetti, quelle che sottolineava Giorgio Bernardini, anche perché sono questioni che cambiano la vita dei pratesi.
Sì, o almeno il tentativo è proprio quello di dare un'impronta forte da questo punto di vista, cogliendo le sfide che oggi si chiamano appunto transizione ecologica, si chiamano sviluppo in maniera sostenibile, si chiamano anche una viabilità sostenibile, e anche una città che diventi attrattiva per i giovani, per le imprese a tutto tondo, coniugata alle nuove sfide. Insieme a questo, l'attenzione che io ho sempre sottolineato, che è quella di stare attenti anche alle piccole cose, cioè a come si vive quotidianamente la città, che è un tema importantissimo e strategico. Ecco perché le dimensioni della viabilità, dei parchi, del come si sta attenti a tutti i luoghi che sono importanti per la città e che la riqualificano, diventano necessari, e diventa anche importante perché poi possono attrarre anche un maggior numero di turisti. Il turismo sta aumentando peraltro nella nostra città, quindi è un segnale anche questo con un segno più, però le opere strategiche so che impegneranno tantissimo. Sotto passo del soccorso a cui richiamava Giorgio Bernardini è sicuramente un'opera, una grande opera da monitorare, perché il cantiere ci impegnerà tantissimo, quindi dovremo fare in modo di mettere in piedi un progetto straordinario per la gestione del traffico. È un'opera che è stimato che durerà 3 anni, però ovviamente sono quelle opere su cui bisogna stare addosso anche a tutti coloro che devono gestirla. E peraltro un progetto di ANAS, quindi insomma non è direttamente gestito dal comune, a maggior ragione non dovremmo monitorarlo. Stessa cosa il parco urbano che ci ricordava Giorgio, è un luogo che sicuramente cambierà il volto di Prato, perché avremo un parco nel centro della città che dovrà essere in qualche modo un luogo che rivitalizza, che porta giovani, e questo andrà collegato con il campus universitario di cui abbiamo parlato. Quindi le sfide sono veramente tante, per questo c'è bisogno di avere uomini e donne e una macchina organizzativa che funzioni ancora di più. Per questo mi sono tenuta anche quella delega nell'idea appunto di strutturare e di adeguare anche gli uffici a quelle che sono le necessità. Prato, la seconda la terza città del centro Italia, la macchina amministrativa è un po' sotto organico e quindi forse per realizzare queste grandi opere c'è bisogno anche di robustirla un po'.
Anche perché con le burocrazie attuali già portare a cantiere, diciamo, un'opera, alle volte un'amministrazione comunale ci mette letteralmente degli anni, e questa è una cosa che spaventa e che non è visibile alla cittadinanza. Il campus universitario a Prato c'è un distaccamento UNIFI molto importante, ci sono università straniere, statunitensi, australiane ed altre che insomma danno lustro alla città, c'è il museo per l'arte contemporanea della Toscana, ci sono altre istituzioni culturali cittadine, teatrali, musicali molto importanti. Il tema della cultura potrà essere centrale in questa nuova Prato, diciamo così, come in qualche modo lo è stato anche negli anni passati?
Beh, il tema della cultura e delle culture, quindi che siano architettoniche, museali, di qualsiasi tipo, arte contemporanea, è un tema che va collegato fortemente e che diventa un'attrattiva per la città, oltre che, come dico sempre io, la cultura è sociale, democrazia e bellezza, e quindi diventa un modo anche per la nostra città, per i nostri cittadini, di sentirla in maniera più profonda e di viverla e quindi di arricchire poi quello che è il panorama dell'offerta culturale. Credo che questo ora abbia bisogno di un passo successivo. Alcune realtà, per esempio teatrali, si trasformeranno in fondazioni, oltre a quelle che già ci sono, quindi oltre a Metastato, sto parlando del Politeama. Quindi è, secondo me, importante capire come far rete con tutte queste attività culturali. Abbiamo una camerata strumentale che fa dei percorsi meravigliosi con i nostri ragazzi e con i nostri bambini. Questo è veramente variegato anche come offerta, quindi appunto dal museo di Figline, museo della deportazione, fino ad arrivare al museo Pecci. Siamo a nord e a sud della città e nel mezzo ci sono tante di quelle attrazioni su cui abbiamo bisogno di creare dei percorsi adeguati a ciascun percorso per poter poi avere anche un sistema di quella che è la cultura nella nostra città.
Giorgio Bernardini, a te.
Beh, sottoscrivo le parole della sindaca, anche da cronista, anche insomma da operatore della comunicazione. Tra l'altro, Raffaele, hai mostrato di conoscere molto bene anche tu Prato, perché hai sottolineato le cose più importanti. Voglio aggiungere una cosa che non ci può sfuggire. La cultura e le culture, come diceva Bugetti, sono tradizione, portato, e Prato è per eccellenza, per definizione, un posto dove queste si mischiano, perché è il posto con più stranieri nel nostro paese, in Italia. Sopravanziamo Brescia di poco. Ovviamente, quindi anche cultura rispetto alla proiezione nel futuro, perché è il primo posto in Italia dove è stato creato nel 1989 un museo ex novo, ovviamente sto parlando del Centro Pecci, per ospitare, appunto, per scommettere sull'arte contemporanea. Quindi, certo, anche a livello regionale, visto che Bugetti fino a poco tempo fa faceva anche la consigliera regionale, non posso non dire che se c'è un posto per sperimentare, lo sappiamo bene quello che è successo in passato, da Ronconi in poi, la cultura, e questo è Prato. Quindi sono contento che la sindaca metta l'accento su questa cosa, e sicuramente la città ha una domanda per la cultura molto molto importante. Poi, per quanto riguarda invece il resto, certo, è chiaro che la cultura anche si incrocia con quello che può essere il futuro di Prato, perché la sindaca lo ha detto prima, non è una cosa banale. Prato sta conoscendo una stagione, basta guardare i numeri, nella quale il turismo sta crescendo moltissimo. Ovviamente sapete tutti quanti quanto è importante accompagnare la promozione della cultura con il turismo, e sapete tutti quanti che c'è una possibilità importante anche sulla sullo sviluppo del turismo in questa regione. Sappiamo che Firenze soffre, appunto, un overtourism, mentre Prato soffre del contrario, ha sofferto del contrario in passato, cioè aveva un deficit rispetto all'attenzione che le persone potevano avere visitandola. Ecco, in questo momento questo deficit, sia con le strutture che con l'offerta, si sta riducendo, e quindi è una sfida molto importante per il futuro, quella del turismo di Prato. Tra l'altro, non a caso l'assessorato è stato assegnato al Movimento 5 Stelle. Prato e la città è anche un segnale politico importante. È la città più grande in Italia dove viene sperimentato, almeno in questa tornata elettorale, un governo tra PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Quindi, insomma, l'asse si è spostato un pochino più a sinistra, e il turismo è sicuramente, sarà sicuramente un asset importante, come stiamo vedendo già in questi ultimi mesi.
Ilaria Bugetti, la città è entrata più di 20 anni fa dentro una trasformazione, per cui parlare di Prato esclusivamente come della città del tessile oggi è riduttivo, probabilmente. Ci sono voluti più di 20 anni, ma è in via di definizione questa nuova identità più complessa della città?
Sì, assolutamente. Però faccio una piccola parentesi, il tessile è ancora un settore molto trainante, certo, ancora quello che peraltro si è rinnovato con il tema dell'economia circolare, è diventato estremamente contemporaneo e quindi anche in qualche modo di tendenza, anche se ovviamente noi facevamo l'economia circolare già da oltre 100 anni. A fianco a questo ci sono i nuovi lavori o comunque aziende tecnologiche, aziende che hanno anche altre finalità, start-up, aziende tecnologiche di vario livello e di varia specie, che sono davvero una ricchezza per il nostro territorio. Io ho avuto modo in campagna elettorale di visitarne tantissime, fatte da ragazzi e ragazze, e sono davvero un qualcosa che va a qualificare. Certo è che ora bisogna mostrarle, farle vedere, bisogna mandare questo messaggio che Prato è tessile e anche altro, e credo che questo, aggiunto al tema delle università, che è un altro tema forte, credo che possa proiettare Prato come una città dove si possono cogliere le sfide. A me piacerebbe, l'ho detto più di una volta, che Prato diventasse quella città che, insomma, in qualche modo consente di realizzare i sogni. Lo dico perché in campagna elettorale ho incontrato tante persone che sono venute qua senza niente e che sono riuscite a mettere su un'azienda che oggi magari fattura milioni. Ecco, l'idea di una Prato che possa rappresentare questo anche per altri è qualcosa che è avvenuto anche di recente, a me piace molto, quindi mi piacerebbe essere l'amministratore la sindaca di una città che crea le opportunità, che crea queste opportunità, e ovviamente in cui la gente crede, e quindi bisogna raccontarla un po' così anche, secondo me.
Non abbiamo preparato, Giorgio Bernardini, una domanda sulla sicurezza, diciamo, diciamo così. Abbiamo parlato di cultura, abbiamo parlato di trasformazioni sociali, di green, di economia circolare, non abbiamo preparato una domanda sulla sicurezza.
Beh, insomma, diciamo, potrei fare una battuta dicendo che la campagna elettorale è finita, e lo dico perché spesso purtroppo c'è non tanto un sovridimensionamento di un problema reale, ci mancherebbe altro, ma c'è spesso, diciamo così, abbiamo visto anche nei sondaggi che sono stati fatti a Firenze e a Prato, sicuramente mettere davanti questo tema, anche strumentalizzarlo a volte, ma non mi riferisco esplicitamente a nessuno, però diciamo, se ne parla più di quanto se ne dovrebbe parlare, e si parla un po' meno, visto che hai citato la cultura, di cultura della sicurezza, che è una cosa un po' diversa. Comunque il problema rimane a Prato, purtroppo, essendo una grande città come Firenze del resto, c'è qualche piccolo campanello d'allarme difficile anche, insomma, come dire, da affrontare, se non parlando delle marginalità. Faccio un esempio di cronaca, tre giorni fa, purtroppo in Piazza Ciardi, un posto molto vicino al centro, c'è stato un tentato stupro di una donna 52enne a Prato da parte di un ragazzo nigeriano, che poi è stato arrestato, però si parla di un ragazzo diciamo così, aveva diversi problemi sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista psicologico, e anche proprio problemi di salute, che è da tempo purtroppo alla merce di se stesso. Ecco, questo è probabilmente quello su cui ci dobbiamo concentrare, il fatto che spesso questi fatti riguardino anche persone criminosi, riguardano persone marginali, ai margini della società, che riescono difficilmente a entrare nella società. Ecco, per quello che dicevo, parliamo di cultura della sicurezza, parliamo di cultura dell'inclusione. Ecco, forse questo è un problema che riguarda le città, Firenze come Prato, e poi va a influire molto sulla sicurezza.
Ilaria Bugetti, 30 secondi su questo prima di salutarci.
Ma allora, sono d'accordissimo con quello che ha detto Giorgio, è una cosa necessaria, perché anche Anch'io credo fortemente che la sicurezza debba essere sicuramente un tema che ci riguarda e che ci riguarda da tanti punti di vista: sicurezza del lavoro, sicurezza del luogo dove vivo. Sicurezza vuol dire combattere il degrado lavorando sulle attività economiche, sui centri sul commercio, quindi nei centri storici, sia nel centro di Prato ma anche nelle frazioni. Ma c'è bisogno di affiancare questo con la presa in carico dei bisogni e delle fragilità delle persone, per cui quando arrivano a fare questo vuol dire che prima qualcosa non ha funzionato. E io ho la necessità che una comunità, che un'amministrazione, che una società tutta si preoccupi anche della fase iniziale. Noi avevamo per esempio un progetto molto bello degli operatori di strada, che secondo me deve essere integrato con tutti gli altri progetti che si possono fare sul controllo e sulla sicurezza, quello e anche molti altri, perché farsi carico prima, fin da piccoli, dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, di una società intera che non lascia da sole le persone, penso sia il modo migliore per combattere la delinquenza e le solitudini che ci sono oggi e che portano a questi episodi.
Ilaria Bugetti, buon lavoro e grazie per essere stata con noi, la sindaca di Prato. Grazie anche a Giorgio Bernardini, buona giornata, buon lavoro, restate
grazie
con noi. Noi ci risentiamo tra pochissimo.
Pisa Jazz Rebirth, dal 7 al 30 luglio, una line-up esplosiva al Giardino Scotto di Pisa. Goran Bregovic, Hiromi, Tommy Emanuel, Cecil McLaurin-Salvan, Hamid Drake, Lakisha Benjamin, Enrico Rava, Frida Bollani Magoni, Fabrizio Bosso e tanti altri. Pisa Jazz Rebirth, nomi leggendari e nuovi talenti del jazz in un unico festival. Iniziativa a cura di Associazione X-Wide. Info su pisajazz.it.
Se hai tra i 35 e i 55 anni e non hai ancora fatto il test, riparte la campagna di screening gratuito per l'epatite C. Chiedi al tuo medico o al tuo farmacista di fiducia, oppure scopri dove farlo su regione.toscana.it/testiamoci. Testiamoci, quando l'infezione è ancora sintomatica, può essere curata. Campagna promossa da Regione Toscana.
Sostieni la specola con il 5 per 1000 all'Università di Firenze. Quest'anno il museo ha riaperto con nuove collezioni e un inedito percorso tra arte e scienza. Con la tua firma potrai aiutarci a riqualificare il Salone delle Commedie nella parte più antica del complesso. Per il 5 per 1000 scegli l'Università di Firenze. Un tesoro della città può tornare a splendere grazie al tuo aiuto. Mulheres do Brasil, un progetto dedicato alle figure femminili della cultura brasiliana, a cura di Gog Magog e Wow Brasil, all'interno di Scandicci Open City 2024, presso la Casa del Popolo di Badia a Settimo. Giovedì 4 alle 21, il cuore della Medusa, viaggio intorno a Clarice Lispector, talk con Roberto Francavilla, traduttore italiano dell'autrice. Alle 21:30, lo straordinario dell'ordinario, di e con Cristina Abati, spettacolo liberamente tratto dall'opera di Clarice Lispector. Venerdì 5 alle 21, Sosinia, concerto di Barbara Casini. Info gogmagogteatro.it.
Il Teatro delle Donne presenta l'anteprima di Scenari Contemporanei e Avamposti Teatro Festival all'interno dell'Estate Fiorentina 2024.
Alla Biblioteca Nova di Firenze, Canne al Vento di Grazia Deledda. Letture a più voci in 6 incontri. Drammaturgia Annibale Pavone. Conduce Antonio Fazzini. Il 5 luglio ospite Angela Antonini. Prossimi appuntamenti: il 12 luglio ospite Gabriele Giaffreda, il 19 Annibale Pavone, il 26 Amerigo Fontani. Programma completo su Teatro delle Donne.
Contro radio.
and a chain.
Le 9.15 andiamo adesso al Centro per l'Umanesimo Contemporaneo, alla rassegna Finestre Alte, Libri, Voci, Città, appuntamento di domani, mercoledì 3 luglio alle 16 all'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, siamo a Palazzo Strozzi a Firenze, e appuntamento che si chiama L'Idea di Europa, Miti e Storie. Ci saranno nella moderazione del dibattito, del racconto di due libri, Alfonso Musci del Centro per l'Umanesimo Contemporaneo e Pasquale Terracciano dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. I due libri, i due autori e autrici, Paola Cattani, Università Roma 3, con Un'idea di Europa, Liberalismo, Democrazia ed Etica, inizio Novecento, e Sante Lesti, Università di Pisa, Il mito delle radici cristiane dell'Europa. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Paola Cattani, di cosa parliamo quando parliamo di quell'idea di Europa che ci sembra estremamente embrionale, diciamo così, di un'Europa che era ancora un'Europa che si confrontava con gli imperi, per intenderci, e che è un'Europa che poi partorirà due guerre mondiali nel giro di pochi decenni. Qual è l'idea di Europa a inizio Novecento?
Sì, nel primo Novecento, diciamo, il dibattito sull'Europa è intenso, molto intenso, quanto mai prima nella storia di Europa, di fatto, e sono svariate le idee di Europa che vengono formulate. Alcuni propongono le visioni di un'Europa unita in pace, ma ci sono altri che propongono visioni anche molto diverse. Non dimentichiamo che sono anche gli anni in cui c'è la visione di un'Europa unita con la forza militare, la visione di Hitler. C'è chi propone l'idea di un'Europa, diciamo, supernazione che annienti le nazioni da cui è composta, per esempio Julien Bandat. Ci sono veramente molte idee di Europa che si affrontano a partire da quella che bisogna inquadrare, diciamo, la situazione più generale, quella che è la crisi d'Europa, ovvero la crisi che investe l'Europa liberale e democratica dell'Ottocento, che era ritenuta dagli europei in quel momento fallimentare sotto più aspetti, per più ragioni. C'era una profonda insoddisfazione verso l'Europa liberale e democratica, in particolare che aveva prodotto un individualismo considerato ipertrofico, che aveva prodotto un individualismo con interessi che, al contrario di quanto si pensava inizialmente con la prima filosofia liberale, diciamo, questi interessi non si erano composti armoniosamente, c'erano grandi tensioni sociali. Ancora il liberalismo ottocentesco si fondava sulle nazioni, che avevano prodotto poi i nazionalismi, e d'altro canto che non riuscivano a rispondere ai pressanti problemi sovranazionali di un mondo che cominciava ad essere sempre più interconnesso. Insomma, tutto questo porta a una grande insoddisfazione, porta molti ad abbracciare l'illiberale che caratterizza i totalitarismi di inizio Novecento, e di contro questa tensione verso l'illiberale un gruppo di autori, un nutrito gruppo di autori che poi sono tra i massimi pensatori del primo Novecento, ovvero Benedetto Croce, Thomas Mann, Paul Valéry, Johann Heusingen, Ortega e Gasset, Zweig, se ne potrebbero citare molti, ecco, sono uniti invece nel tentare di ripensare l'Europa a partire da quell'alveo democratico liberale che vorrebbero salvare, e chiedendosi appunto come possono ripensare profondamente democrazia e liberalismo in modo da ovviare i problemi che le incarnazioni storiche di liberalismo e democrazia avevano evidenziato, avevano prodotto, ma salvaguardando ciò che c'era di importante e prezioso in queste proposte.
È un tema di enorme attualità quello di produrre un'idea di Europa anche in un momento in cui l'Ungheria ne assume la presidenza, Orban lancia l'idea di un gruppo di patrioti che ha un minimo di conoscenza e di cognizione della storia, se sbaglia fermata del bus a Strasburgo e si ritrova in Germania prova un brivido, prova un'emozione, diciamo, ma evidentemente non è così per tutti, che invece amano molto soffermarsi su quel tema molto ideologico e trattato in maniera molto poco scientifica, che riguarda le radici dell'Europa. A proposito di Orban, nel 2012 nella riforma costituzionale, l'unica dagli anni dal dopo il nazismo in poi che ci fu in Ungheria, Orban mette le radici cristiane, il cristianesimo, nella costituzione ungherese. Il mito delle radici cristiane, professor Lesti, l'Europa ha tante radici, un albero con tante radici, anche islamiche ad esempio.
Sì, non c'è dubbio che abbia molte radici, e non soltanto peraltro quelle che si sono scontrate, molti lo ricorderanno, all'epoca del dibattito, dello scontro sul preambolo della Costituzione Europea, Costituzione Europea che poi non c'è stata nei primi anni 2000. All'epoca lo scontro fu tra i sostenitori delle radici cristiane e quelli invece delle radici classico e illuministiche dell'Europa. Fu una delle grandi battaglie che si combatterono intorno all'identità dell'Europa, all'autorappresentazione dell'Europa all'inizio del millennio, che tutto sommato poi ha plasmato anche il dibattito successivo e il modo in cui noi intendiamo queste radici cristiane, insomma, perché tutto sommato l'eco polemica che c'è stata, che è nata all'epoca, non ci ha più abbandonato. E in realtà ha detto giustamente lei che le radici, questa ossessione per le radici ha poco di scientifico, e possiamo dire che sia un problema in sé a prescindere da quello delle radici cristiane. Il mio libro si concentra solo sulla storia di questo mito in particolare, certo, delle visioni dell'Europa che ha sostenuto e dell'identità europea che ha contribuito a costruire. Però in realtà qualunque retorica che poggi sulle radici provoca la stessa distorsione, cioè prende un pezzo della storia d'Europa, la presenta come se fosse l'unica, e in più presenta come presenta l'identità di un continente, cerca di costruirla sulla base soltanto del suo presunto passato, di un passato semplificato, e producendo quindi due distorsioni. Non c'è soltanto una manipolazione del passato, una semplificazione del passato, ma c'è anche una manipolazione più sottile, di cui è difficile accorgersi, perché la storia è importante per tutte le comunità, è importante anche per le persone, naturalmente, per l'identità personale, per ciascuno di noi. Tendiamo a pensare che siamo quello che siamo stati, o il prodotto della nostra storia. Quindi in realtà non è così, naturalmente, e però si produce quindi questa doppia distorsione, per cui improvvisamente, esposti a questo discorso, ci sentiamo terrorizzati quando pensiamo che stiamo cambiando, che stiamo attraversando dei momenti di trasformazione, che è quello che sta accadendo all'Europa. C'è un nesso strettissimo fra la trasformazione demografica e culturale che ha attraversato l'Europa a partire grosso modo dagli anni 80 e 90 e l'ascesa, comunque la diffusione di questo mito, che è un mito abbastanza antico. Io cerco di mostrarlo, nel senso che è un mito che ha a che fare proprio con l'età contemporanea, con la nascita di istituzioni laiche nel cuore dell'Europa, con la rivoluzione francese, che attraversa tutta la storia dell'Europa contemporanea. Però non c'è dubbio che abbia avuto un successo, una diffusione anche all'esterno della Chiesa Cattolica, che per tanto tempo era stata la sua principale sostenitrice, nel nuovo millennio, in connessione con questi cambiamenti, perché come l'Europa è diventata, sta continuando a diventarlo, più plurale.
Abbiamo un problema con il professor Lesti. Paola Cattani, però l'idea novecentesca, primo novecentesca, di Europa non è un'idea, un po' presuntuosamente eurocentrica, dove l'Europa era questo grande baluardo contro l'impero russo, contro l'impero ottomano, e in qualche modo difensivo di grandi conquiste intellettuali, filosofiche, morali. Oggi avremmo bisogno di uno scatto in più, forse.
Sì, allora indubbiamente è possibile dire che la visione d'Europa degli uomini del primo Novecento è in qualche modo eurocentrica, nel senso che il loro punto di osservazione era il punto di osservazione di persone che si erano ritenute per secoli al centro del mondo per loro conosciuto e che a un certo punto conoscono una grande trasformazione degli equilibri mondiali. Paul Valéry lo dice chiaramente, dice: la mia idea di Europa è nata a fine Ottocento, nel momento in cui la guerra sino-giapponese da un lato e la guerra tra Stati Uniti e Spagna per il controllo di Cuba da un altro avevano riconfigurato, diciamo, gli equilibri mondiali, lasciando l'Europa in secondo piano. Quindi gli uomini del primo Novecento sono protagonisti di questa grande trasformazione e non possono che porsi il problema di quello che l'Europa era stata per loro e quello che sarebbe diventata di lì a poco. D'altro canto però credo che le loro riflessioni continuino ad essere interessanti nella misura in cui si pongono il problema dell'universalismo, si pongono il problema del rapporto dell'Europa con l'altro e si pongono anche il problema, diciamo, di che cosa siano poi democrazia e libertà, come incarnarle in una società, e questo indipendentemente, diciamo, dalla dimensione europea, sono riflessioni etico-politiche, diciamo, che riguardano ancora le nostre società, ecco.
Paola Cattani è docente di letteratura francese all'Università di Roma 3, Sant'Enesti insegna storia contemporanea all'Università di Pisa. È caduta la linea, professor Lessi, un'ultima battuta anche per lei. Come mai in una società sempre più secolarizzate questa vicenda delle radici cristiane o non cristiane riesce ancora a condizionare il dibattito politico in maniera così significativa?
Sì, è un'ottima domanda, perché in effetti sembra proprio un paradosso, diciamo, un fenomeno inspiegabile. In realtà è proprio la secolarizzazione, diciamo, che provoca in alcuni, perché naturalmente il punto è questo, che l'Europa, diciamo, è una identità contesa, uno spazio in cui convivono differenti culture, differenti proposte, e di fronte alla secolarizzazione, alla riduzione del peso della religione, non soltanto nelle esistenze individuali, ma nella società, appunto, di fronte alla secolarizzazione e all'aumento del pluralismo religioso, alla presenza sullo stesso territorio di più religioni, una parte, diciamo, di cittadini europei si è aggrappata, si continua ad aggrappare sempre più a quella che considera una matrice culturale che in qualche modo rappresenta la memoria, la continuità di un continente. Cioè, diciamo, la paura di perdere questa memoria e di smarrire la propria identità, diciamo, è fondamentale per capire il successo recente e per certi versi sempre maggiore di questo mito.
Vedete, questo incontro è estremamente denso ed interessante nell'ambito della rassegna Finestre Alte, Libri, Voci, Città del Centro dell'Umanesimo Contemporaneo, domani alle 16, il 3 di luglio, all'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento a Palazzo Strozzi a Firenze, intitolato L'Idea d'Europa, Miti e Storie, con Paola Cattani e Sante Lesti, che abbiamo sentito questa mattina sul Libero, Un'idea di Europa e il mito delle radici cristiane dell'Europa. Ci saranno Alfonso Musci e Pasquale Terracciano. Grazie davvero per essere stati con noi e buona giornata a voi.
Grazie a voi.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata.
Notizia all'ultima ora che riguarda Firenze: è crollato un pezzo di cornicione in piazza Sant'Ambrogio sopra l'edicola, non c'è nessun ferito, però come dire, la tragedia è stata sfiorata, c'è stato un boato, la polvere per fortuna non è accaduto questa notte, piazza piena di gente che frequenta locali del quartiere, quindi un pezzo importante di cornicione crollato nelle prime ore di questa mattina, un grosso pezzo di cornicione che si è staccato da un palazzo in piazza Sant'Ambrogio all'altezza del chiosco di giornali, si è scantato al suolo. Sul posto naturalmente ci sono i vigili del fuoco per la messa in sicurezza, non ci sono feriti. Un minuto alle 9:30 arriva il giornale radio di Popolare Network, buon ascolto.